può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Secondo l'Istat, nel 2021 in Italia sono 220.000 i ragazzi tra i 14 e i 19 anni insoddisfatti della propria vita e che soffrono di un qualche malessere psicologico, e il dato è in enorme aumento. Secondo i dati forniti dall'ospedale Bambin Gesù di Roma, negli ultimi 10 anni il numero delle consulenze neuropsichiatriche al pronto soccorso di pediatria è aumentato di 11 volte, passando da 155 casi a 1.824. In particolare sono aumentate di quasi 40 volte, da 12 a 449 casi, le consulenze effettuate in urgenza per tentati suicidi o comportamenti autolesivi nei giovani di età compresa tra i 9 e i 17 anni. Sono dati spaventosi e confermati anche a livello nazionale. Sono storie di ragazzi delle quali si occupa la Fondazione Minotauro. Matteo Lancini è il presidente. Nel suo indagare scorge una fragilità adulta dietro il dolore di questi ragazzi.
Noi vediamo questo: la pandemia ha solo esacerbato dei disagi e delle sofferenze già presenti nelle generazioni di adolescenti. La pandemia ha costituito, anzi in alcuni casi, una possibilità per i ragazzi di dire che stavano male. Il fatto che oggi i ragazzi esprimano prevalentemente la loro sofferenza attraverso forme di attacco al corpo è una delle caratteristiche degli ultimi anni, erano già presenti e arrivavano alla nostra attenzione, non solo nostra ma anche delle neuropsichiatrie pubbliche, da tempo. Quindi quello che vediamo è che oggi i disturbi della condotta alimentare al femminile, il ritiro sociale, il famoso fenomeno degli hikikomori, i tagli e i tentativi di suicidio, i suicidi, i grandi rimossi dalla nostra società, sono la modalità attraverso la quale oggi gli adolescenti esprimono il disagio. Ragazzi che da diversi anni non sono più trasgressivi o positivi e che crescono dentro una dimensione dove la delusione, il senso di fallimento, gli inciampi, come vediamo anche tutti i giorni dalla cronaca, portano non tanto a chiedere aiuto agli adulti o non ad arrabbiarsi, nonostante noi sappiamo ci sia un'assenza di prospettive future che noi adulti lasciamo, pensi solo al disboscamento del pianeta, alla plastificazione dei mari, ma esprimono attraverso l'attacco al corpo. Quindi in questo momento noi lavoriamo intorno al tema della fragilità adulta, che fatica a prendersi in carico il dolore, la sofferenza. Rischiamo di aiutare i ragazzi ma non tenendo conto di una grande falla dalla quale entra acqua. Guardi, una delle cose che colpisce di più me e i colleghi in questi anni è che noi incontriamo adolescenti che hanno più in mente gli stati affettivi, mentali e la sofferenza di papà, mamma e insegnanti di quanto il papà, la mamma e gli insegnanti pensino davvero al figlio che hanno davanti. Noi ci avviciniamo all'adolescenza con una teoria che chiamiamo dei compiti evolutivi, in cui in estrema sintesi, almeno per quanto mi riguarda, il sintomo in adolescenza rappresenta sempre, ha sempre due aspetti che vanno presi in considerazione. Uno, ha un intento comunicativo, cioè esprime agli adulti, al mondo, una sofferenza profondissima, e quindi, come dico sempre, qualsiasi sintomo in adolescenza andrebbe drammatizzato, monumentalizzato, non considerato una ragazzata, perché altrimenti il rischio è che i ragazzi alzino il tiro. Un ragazzo che dice di aver tentato il suicidio, anche avesse preso mezza tachipirina, va preso molto sul serio, perché le ricerche ci dicono che se questo intento comunicativo, questo agito che non è riuscito a essere trasformato in parole, diventa azione e non viene raccolto, il rischio è di alzare il tiro e di compiere azioni più gravi. Ma dall'altra parte il sintomo è la modalità attraverso la quale il soggetto trova per cercare di lenire questa sofferenza mentale. In questo senso, lavorando da tanti anni con i ragazzi ritirati sociali, sappiamo ad esempio che la tendenza a ritirarsi nel tempo può essere elaborata, ma non è che passa. Dalla ragazza anoressica, diciamo, la fissa del cibo non passerà mai. Se le riscontrerà da adulte, avranno ancora in mente il fatto di cucinare in casa, o addirittura l'avranno trasformato in un lavoro. Molte sono delle food blogger. Questo vuol dire che il nostro lavoro non è guarire un soggetto malato, ma aiutarlo a trovare modo di dare spazio ad altri aspetti di sé, a rendere il sintomo meno dispotico. Questo significa inizialmente allearsi al sintomo, cioè riuscire a capire chi è l'adolescente, come a suo modo sta cercando di risolvere il dolore.
Sono Tommaso Zanella, sono socio della cooperativa della Fondazione Minotauro e mi occupo di attività clinica, di ricerca e di prevenzione del disagio giovanile. Le principali richieste, al di là delle situazioni gravi, riguardano spesso il ritiro sociale e l'abuso della tecnologia. Spesso nel tentativo di identificare un colpevole esterno, quindi più volte capita che sia scuole, sia genitori, sia a volte anche colleghi identifichino in un abuso di tecnologia la causa di nuove sofferenze e nuovi disagi. Nella nostra ottica invece non è esattamente così, anzi molto spesso in situazioni drammatiche di ritiro sociale troviamo proprio grazie a internet, all'utilizzo dei videogiochi, alla scelta del personaggio, al modo di videogiocare del ragazzo, una chiave d'ingresso e di lavoro clinico interessantissima.
Tania Scodeggio, vicepresidente di Minotauro, mi racconta del consultorio gratuito e del fatto che negli ultimi anni arrivino sempre più segnalazioni collegate all'ansia.
Le richieste sono sicuramente in aumento anche a fronte delle difficoltà che le istituzioni pubbliche hanno di farsi carico degli adolescenti, delle loro famiglie, in generale delle problematiche, quindi sicuramente le richieste in questo senso sono in aumento.
Quando un genitore arriva a chiamare?
Allora, dipende, molto spesso le telefonate arrivano quando si è già manifestato in qualche modo uno o più episodi che hanno allarmato i genitori o dentro a una sintomatologia più classica e più conclamata, quali possono essere i tagli, l'autolesionismo, disturbi del comportamento alimentare. Altre volte invece la problematica appare inizialmente più vaga, più sfumata, disturbi d'ansia. Moltissime telefonate ultimamente arrivano per una non meglio specificata ansia, che magari si colloca sul versante scolastico, ma sempre più spesso non solo.
Per superare alcuni momenti c'è bisogno della parola e c'è bisogno di scardinare un modello, un sistema sociale sempre più spinto verso la performance, dove o sei il numero uno o non vale neppure la pena provarci, come mi spiega Alessia Lanzi, psicologa e psicoterapeuta che qui al Minotauro coordina il progetto dei laboratori.
Sono spesso dei ragazzi anche molto chiusi, inibiti, che hanno bisogno, oltre alla stanza delle parole, anche di poter accedere a degli spazi protetti in cui cominciare a fare delle sperimentazioni, e quindi questi spazi appunto hanno a che fare con il fare e la possibilità di riattivarsi. Sono laboratori che hanno a che fare con la creatività, quindi abbiamo un laboratorio di fotografie, un laboratorio di cinema, ma sono anche dei laboratori che hanno a che fare con il rinforzo delle competenze trasversali, appunto attraverso esercizi, sperimentazioni, anche proprio per stare con loro, come dire, rinforzare e sostenere il loro percorso di crescita, la loro ripresa evolutiva in vari modi. Innanzitutto attraverso la possibilità di stare in gruppo, si può vivere e sperimentare il fatto di essere insieme, no? Di non essere da soli, e quindi la costruzione di un progetto, che può essere una mostra fotografica, è un qualcosa che i ragazzi sperimentano in un gruppo dove ci sono vari ruoli e quindi non si attivano tanto delle dinamiche competitive, dove la competizione blocca processi anche di la possibilità di esprimere la propria parte, il proprio ruolo, ma un po' in un'ottica cooperativistica, per cui gli adolescenti sentono che in quell'esperienza loro possono portare qualcosa. Il fatto anche di potersi attivare, quindi di non essere passivi ma attivi, li aiuta molto, no? Un apprendimento attivo anche a scuola è sempre molto auspicato. Il fare ha anche un'altra valenza, cioè quella di potersi concentrare su un qualcosa che è altro da sé.
Anche questa puntata termina qui. Potete scrivermi a cristina.carpinelli@radio24.it. Questa e tutte le altre puntate sono riascoltabili in podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.